Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio, buon consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti, da Claudio.
Ed Anna, Ave Maria.
Ave Maria, un altro giorno, ecco, penso, già l'avevo detto l'altra volta, il giovedì, la Pentecoste. E adesso abbiamo la festa del Corpus Domini, che naturalmente in tutta Europa l'hanno festeggiata ieri e noi la festeggeremo domenica, che significa che siamo in ritardo sulla tabella, noi arriviamo dopo. Vabbè, speriamo di arrivare dopo. Cioè, sono considerazioni, vero? Vedo una gran quantità di turisti che vengono dal nord perché loro fanno festa, penso un po' a popoli che magari sono protestanti, che non credono magari all'Eucaristia come tale, come la dovremmo credere o come la dobbiamo credere. Loro fanno la festa del Corpus Domini, ecco, fanno festa, insomma, giovedì festa, venerdì festa, sabato ponte e così, diciamo, scendono. Ecco, verso l'Italia, verso, insomma, fanno giornate di festa, ma non è che festeggiano l'Eucarestia, no? È un'occasione, insomma, si approfitta del sacro per adorare il profano alla fine, pensa che razza di che strategie, incredibili. Ma però, a parte questo, questa considerazione, ne facevo un'altra, cioè questa mattina pensavo, diciamo, alla nostra misera condizione umana, cioè l'uomo, poverino, ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai, per cui siamo veramente dei poveri peccatori, cioè molto fragili, molto, diremmo anche con parecchi handicap spirituali, e considerando in pratica che nessuno, diciamo, che può giudicare un altro, perché siamo tutti poveri peccatori, siamo tutti figli della stessa madre, vero? Pertanto abbiamo questo batterio dentro di noi che batte soprattutto sulle nostre passioni, ecco, su tutto ciò che sviluppa peccato, ecco, per cui questo batterio batte. E pertanto nessuno può sentirsi meglio di un altro, no? Siamo tutti bisognosi di misericordia, siamo tutti bisognosi di aiuto che viene dall'alto. E diciamo, Dio, nostro creatore, il Dio misericordioso, il Dio compassionevole, che cosa fa? Manda il figlio suo Gesù a salvarci. Difatti noi iniziamo le preghiere dicendo: O Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio soccorso. Qualche volta ho letto anche affrettati a soccorrerci, ecco, insomma, viene sollecitato perché l'anima umile riconosce di essere bisognosa di aiuto e sollecita Dio, fa presto, vieni presto ad aiutarmi, aiuto, aiuto. Qui in questo mondo si affoga, ecco, vieni presto a salvarmi, affrettati a soccorrermi. Ebbene, e il Signore in realtà è venuto, ma non solo è venuto, ma è anche rimasto, perché sarò con voi fino alla fine del mondo. Ci ha donato se stesso, ci ha donato nei sacramenti, ci ha donato se stesso, nella Chiesa ci ha donato se stesso. Diciamo anche nella madre sua ci ha donato se stesso, perché Gesù viene, diciamo, è nato da Maria. Ci ha donato anche sua madre, cioè il Signore in pratica è veramente venuto a salvarci, è il nostro divin Salvatore. Ora, il problema dove comincia? Comincia comincia dall'uomo che non vuol farsi salvare, dell'uomo che non prende sul serio il Salvatore, che diciamo, se è indifferente già è un guaio, ma addirittura se disprezza il guaio diventa ancora più grande. Qui guardando, cioè, con questa visione, ecco, dove il Signore a braccia aperte dice: eccomi qua, sono venuto a salvarvi, e qualcuno manco si gira per guardare chi è colui che ha detto: sono venuto a salvarvi. Qualcuno intento alle cose sue dice: ma sarà per qualcun altro, perché io non ho bisogno di niente. E in pratica, diciamo, se non viene apprezzato viene poi anche disprezzato. Ma voi pensate che addirittura viene bestemmiato, viene maledetto, viene condannato a morte in pratica con i peccati mortali, no? Allora tu vedi, ecco, qui si spiega la tragedia umana, no? Per cui Dio che viene a salvarci e noi che, qualcuno chiaramente sono quelli che si fanno salvare, ma ci sono quelli che non vogliono essere salvati, addirittura dicono: ma che storie, ma chi è sta voce qui, ma sarà un'illusione, ma chi è che l'ha scritto quel libro là, ma l'hanno scritto delle persone così, ma saranno fantasie, cioè io non credo. Qui non credo neanche a colui che è venuto a braccia aperte, inchiodate tra l'altro, a salvarci. Per cui non si crede. O poi addirittura qualcuno dice: io non credo, e bestemmia, ma dico: sta attento, ma tu non capisci che mentre bestemmi tu manifesti di credere, perché bestemmi, cosa bestemmi? Nulla. No, bestemmi e con rabbia anche bestemmi, per cui non è vero che tu non credi, no? Perché il demonio, bestemmiare vuol dire parlare da bestia, no? Per cui pensa un po', quando uno bestemmia parla da bestia, perché la bestia, quella che sta agli inferi, è scritto nell'Apocalisse che vomita bestemmie, la bestia bestemmia. E tu praticamente, che dici di non credere, sei già servo di qualcuno a cui tu non credi, che vomiti bestemmie, no? È strano, perché poi tutti coloro che non credono all'inferno ci finiscono dentro, riferisce Santa Faustina nel suo diario, che il Signore gli dice: guarda, all'inferno ci sono soprattutto gente che non crede all'inferno, per cui non sono timorati di Dio, se ne infischiano proprio. Dice: ma voilà, ma che storia, ma sì, non ci credo, basta, non ci credo. Allora abbiamo da una parte l'amore che si riversa su di un mondo che l'amore forse conosce la parola ma non sa che cosa significhi, per cui è un bel termine ma che però non è capito nel vero senso della parola. Allora il cielo fa piovere, diciamo, grazia, fa piovere amore sulla terra, ma da terra, cioè, gli uomini non accolgono. E questo è scritto anche nel Vangelo, no? La luce venne nel mondo, ma le tenebre non l'hanno accolta. Coloro che l'hanno accolta, invece, è stato dato di diventare figli di Dio. E allora, cioè, davanti a questa situazione in cui vediamo che il mondo al momento attuale, cioè, non ama Dio perché non osserva i suoi comandamenti. Qui, come, che frutti volete che raccogliamo? Piove l'amore ma non lo accogliamo. Noi vogliamo vivere nello stato, direi, di un oblio, ma in uno stato che, essendo contrario all'amore, naturalmente provoca l'odio, e noi vediamo scoppiano guerre dalla famiglia naturale, diciamo, alle nazioni Scoppiano guerre dappertutto, sapete, scoppiano guerre anche dove meno te lo aspetti, dove magari si predica l'unità e l'amore, cioè praticamente invece queste piogge acide che fanno intristire le piante, ecco, fanno morire anche le piante, no? Ecco, invece il Signore, ecco, manda questa pioggia d'amore che non viene accolta, però chi l'accoglie, perché lui ci lascia liberi, noi possiamo accoglierla o rifiutarla, però al momento attuale sono quelli che dicono io lo accolgo, ma in realtà fanno degli atti contrari, che è come dire io voglio bagnarmi, però mi metto l'impermeabile e apro l'ombrello. Allora, come fai a bagnarti? Scusa, no? Se vuoi bagnarti, se vuoi fare la doccia, tu non fai la doccia con l'ombrello, no? Perché direbbero, quello è impazzito, guarda, va a fare la doccia con l'ombrello, no? Direbbero, credo che abbia bisogno di cure. E tu pensa quanti hanno bisogno di cure oggi perché praticamente non accolgono la grazia. Il Signore è venuto. Ecco, è venuto per curare le nostre ferite, ma se tu ammetti che sei ferito, lui ti cura. Se tu dici no, io sono sano, non ho bisogno di nessuna cura, il Signore rispetta, diciamo, la tua volontà e ti lascia malato, che tu però credi di essere sano. Il Signore è venuto addirittura a resuscitare i morti, dice, io morto, no, io sono vivo più che mai, io non ho bisogno di niente, no? Per cui rifiuto. Ecco, davanti a una, diciamo, un'immagine, un quadro del genere, no? Perché non so, non è che mi sono sforzato, ma di rappresentare un'immagine, perché è più facile, forse con le immagini è più facile capire. Ecco, un mondo che rifiuta il bene. E che cosa vuol dire? Che accoglie il male, scusa, se tu non vuoi il bene, accogli il male. Ma le tenebre non l'hanno accolta. E le tenebre sono del regno delle tenebre, sono quelli che vivono nella morte, nell'ombra della morte, vero? Ecco, e però credono di essere vivi e non si vogliono far salvare, perché dico io non ho bisogno di farmi salvare. Ecco, davanti a questa situazione, no? Abbiamo voglia noi di cantare, ma bisognerebbe che quelli che capiscono queste cose dicessero, qui probabilmente dobbiamo cercare di diventare dei piccoli, umili infermieri e mostrare che in realtà non siamo così sani come pensiamo di esserlo, e mostrando, diciamo, le varie piaghe del momento, che uno non può dire che non è vero, che le vede, le scopre, cioè i giornali sono pieni di piaghe, però nonostante tutti le leggano, chissà perché, ma dico, ma chissà perché il giornale, senza volere, fa un servizio alla verità, pur dicendo le bugie, no? Spesso, ma comunque mostra, diciamo, dei lati negativi, mostra gli scandali, mostra gli omicidi, mostra i furti, mostra l'ingiustizia, per cui questi sono i frutti coltivati da questa generazione perversa e malvagia che rifiuta la verità, che rifiuta il bene, che rifiuta l'amore, che quando piove grazia aprono l'ombrello per non farsi bagnare, e si mettono l'impermeabile e per non bagnarsi manco i piedi sono capaci di mettersi anche gli stivali di gomma. Ecco, questi sono refrattari al fuoco dello Spirito Santo, non si fanno riscaldare, non si fanno penetrare, non si fanno illuminare. Pertanto, ecco, questo non so se sono riuscito a mostrare questo quadro, cioè il bene che viene dall'alto, il malato che è l'uomo che dice di essere sano e di non aver bisogno di Dio, che se viene a salvarci vuol dire che lui che sa benissimo che non siamo dei salvati, che abbiamo bisogno di lui perché senza di me non potete far nulla, Lui che ha compassione di noi, lui che ha misericordia, viene a salvarci, e noi diciamo: no, guarda, te ne puoi tornare da dove sei venuto, anche perché io manco ci credo che tu ci sei. E comunque io sto bene così. Per cui rifiuto, diciamo, non solo rifiuto, ma anche, come dicevo, offesa, ingratitudine, bestemmia. Ecco, pensate come viene il Signore, viene nelle tenebre e nell'ombra della morte, e noi vogliamo restare nel sepolcro e non vogliamo farci salvare, non vogliamo resuscitare da questa morte spirituale. Per cui noi diciamo a Radio Buon Consiglio: oh Dio, vieni a salvarmi, Signore, affrettati a soccorrermi. Siccome la Madonna dice, la Madre del Buon Consiglio dice: fate tutto quello che Egli vi dirà. Qui dobbiamo fare quello che Lui ci dice, quello che Lui ci dirà. Adesso possiamo passare alla prima lettura, che è interessante, no? Perché sono cose apparentemente antiche e invece sono uova di giornata. Vediamo un po'. Anna, a te la parola.
Eccomi, eccomi. La perfida Atalia, degna discendente di Acab e Gezzabele, spinta dalla sua ambizione e sfrenata sete di potere, decide di far uccidere alla morte del re Acazia tutta la discendenza regale. Ma il piccolo Joas scampa alla strage, trovando rifugio nel tempio. Al compimento del 7° anno di età, Joas viene proclamato re e Atalia uccisa, mentre gli idoli vengono distrutti e una nuova alleanza si stipula con il Signore. Atalia rappresenta quanti, assecondando le proprie passioni, finiscono in balia di esse, per cadere perfino nell'idolatria, abbandonandosi ai più turpi delitti. Dal secondo libro dei Re. In quei giorni Atalia, madre di Acazia, visto che era morto suo figlio, si accinse a sterminare tutta la discendenza regale. Ma Joseba, figlia del re Joram e sorella di Acazia, prese Joas, figlio di Acazia, sottraendolo ai figli del re destinati alla morte, e lo portò assieme alla sua nutrice nella camera dei letti. Lo nascose così ad Atalia ed egli non fu messo a morte. Rimase nascosto presso di lei nel tempio del Signore per 6 anni. Intanto Atalia regnava sul paese. Il 7° anno Joiada mandò a chiamare i comandanti delle centinaia dei carei e delle guardie e li fece venire presso di sé nel tempio del Signore. Egli concluse con loro un'alleanza, facendoli giurare nel tempio del Signore, quindi mostrò loro il figlio del re. I comandanti delle centinaia fecero quanto aveva disposto il sacerdote Joiada. Ognuno prese i suoi uomini, quelli che entravano in servizio il sabato e quelli che smontavano il sabato, e andarono dal sacerdote Joiada. Il sacerdote consegnò ai comandanti di centinaia lance e scudi, già appartenenti al re Davide, che erano nel tempio del Signore. Le guardie, ognuno con l'arma in pugno, disposero dall'angolo destro del tempio fino all'angolo sinistro, lungo l'altare e l'edificio, in modo da circondare il re. Allora Joiada fece uscire il figlio del re e gli consegnò il diadema e il mandato. Lo proclamarono re e lo unsero. Gli astanti batterono le mani e acclamarono: viva il re! Quando sentì il clamore delle guardie del popolo, Atalia si presentò al popolo nel tempio del Signore. Guardò ed ecco che il re stava presso la colonna, secondo l'usanza. I comandanti, i trombettieri erano presso il re, mentre tutto il popolo della terra era in festa e suonavano le trombe. Allora si stracciò le vesti e gridò: «Congiura, congiura!» Il sacerdote Joiada ordinò ai comandanti delle centinaia preposti all'esercito: «Conducetela fuori in mezzo alle file e chiunque la segue venga ucciso di spada». Il sacerdote infatti aveva detto: «Non sia uccisa nel tempio del Signore». E misero addosso le mani, ed essa raggiunse la reggia attraverso l'ingresso dei cavalli, e là fu uccisa. Joiada concluse un'alleanza fra il Signore, il re e il popolo, affinché fosse il popolo del Signore, e così pure fra il re e il popolo. Tutto il popolo della terra entrò nel tempio di Baal e lo demolì, ne fece a pezzi completamente gli altari e le immagini e ammazzò Mattan, sacerdote di Baal, davanti agli altari. Il sacerdote Joiada mise sorveglianti al tempio del Signore. Tutto il popolo della terra era in festa e la città rimase tranquilla. Atalia era stata uccisa con la spada nella reggia.
Io capisco questo, Anna. Dunque, sappiamo che questa Atalia è la figlia di Gezabele, se ho ben
Sì,
capito,
sì.
vero? Ecco, per cui Gezabele, abbiamo visto cosa ha combinato, ovvero ha fatto
Usurpare la
ammazzare
vigna, certo.
per la vigna, vero? Ecco, ha fatto ammazzare, per cui la donna, diciamo, quando si mette dalla parte sbagliata, voglio dire, che entra nelle passioni, nel disordine morale, è sfrenata, diciamo, è capace di tutto, diciamo che diventa peggio dell'uomo addirittura, perché la donna è colei che porta vita, se non porta vita porta morte, è terribile. Allora dobbiamo stare ben attenti alle passioni, alle fantasie, tutte queste cose qua. Ma vediamo un po'. Atalia rappresenta quanti assecondano le proprie passioni, finiscono in balia di esse per cadere perfino nell'idolatria, abbandonandosi ai più turpi delitti. Ora, vediamo un po'. C'è un caso simile perché anche tutto questo, diciamo, possiamo guardarlo e vederlo come una somiglianza al nostro Divin Redentore. Cioè, Gesù, nato a Betlemme, noi sappiamo che Erode, per paura di perdere il suo trono, comandò di ammazzare tutti quelli che erano nati entro quei 2 anni, per cui fece la strage degli innocenti. Però il Signore mandò un angelo a Giuseppe e dice: «Fuggi in Egitto». Qui praticamente sta accadendo la stessa cosa, perché il re, che era questo bambino, era ancora in fasce, lui non poté fuggire, ma qualcuno lo salvò, lo portò in salvo, lo portò nella stanza dei letti, dove probabilmente non so che cosa fosse la stanza dei letti, ma diciamo che comunque nessuno sarebbe andato a cercarlo nella stanza dei letti, per cui diciamo fu salvato da una donna, vero? Una donna. Vedete, una donna fa il male, uccide, una donna salva. Noi abbiamo, allora, Eva ci ha messo nei guai, l'Immacolata, diciamo, ci toglie dai guai. È sempre così, vedete quanto è grande una donna nel fare il bene, ma tanto è grave una donna quando fa il male, non la ferma nessuno. È terribile. Questi governi adesso speriamo in bene, perché queste quote rosa speriamo che non diventino quote che e ci fanno vedere i sorci verdi invece che vedere le quote rosa. Dico, è una battuta, ma non si sa mai, potrebbe diventare anche una profezia, non si sa mai. Vabbè. Allora, vediamo un po'. Per cui c'è questa similitudine tra la condanna a morte di Gesù, la condanna a morte dei discendenti e lei che, diciamo, si è proclamata, diciamo così, regina e addirittura nelle sue turpi passioni è diventata idolatra. Ma guardiamo al momento attuale. Praticamente noi Gesù Cristo, sentite, se non l'abbiamo condannato a morte noi Gesù Cristo, se non lo stiamo condannando a morte noi Gesù Cristo, pensate, la legge di Dio è condannata a morte, ma diciamo, siccome il Verbo si è fatto carne, condannando il Verbo si condanna anche la carne, e in pratica si condanna sempre la verità, Gesù Cristo viene sempre condannato a morte. E che cosa succede se l'Italia, che ha un nome femminile, per cui è una donna, l'Italia, condanna a morte Gesù Cristo? Bene, ed è diventata una nazione di idolatri, perché hai voglia tu di dire questi sono cristiani, e bisogna vedere chi stai adorando, perché questa Attalia adorava Baal. Noi adoriamo anche i balloni, diciamo, vabbè, che sono i campionati mondiali, ma adesso è sempre una battuta, ma per mostrare come siamo più disponibili, diciamo, a passare ore davanti magari al televisore e non passare neanche qualche minuto davanti al tabernacolo, davanti a Gesù sacramentato. Ecco, siamo più disposti a credere ai mestatori dei popoli che a Gesù Cristo che è venuto a salvarci. Pertanto è facile slittare nell'idolatria, abbiamo l'idolatria del nostro corpo. Passi davanti alle farmacie, non vendono neanche più medicinali, vendono creme di bellezza, vendono di tutto e di più, perché per togliere la ruga, per rendere la pelle morbida, che ne so io che cosa, sono praticamente l'idolatria del corpo. E poi naturalmente questo corpo addirittura adesso gli mettiamo tutti questi geroglifici, questi tatuaggi, che poi uno si vanta di avere queste cose, che è brutto come un mostro pieno di cose, e quello le fa pure vedere, no? Per cui dice bene San Paolo, voi vi vantate di ciò di cui dovreste vergognarvi, no? Mamma mia, fa ribrezzo proprio, ma tu pensa, il Signore ci ha fatti così belli, no? E noi ci facciamo brutti, ma secondo voi chi è che vuol renderci brutti? Chi è che vuol renderci brutti? Il brutto, colui che è talmente brutto, e tanti addirittura si fanno fare il tatuaggio del brutto anche, no? Si diventa idolatri, ma potremmo fare un elenco, diciamo, pensate quanta gente è che vuol sapere la parola del Signore, vuol sapere la borsa di Milano in che situazione è, per cui il vitello d'oro è sempre più adorato, lo spread, e poi c'è la borsa di Tokyo, di Pechino, che ne so io, tutte le borse, ma le borse ci sborsano la fede, perché diventiamo idolatri. Si poteva andare avanti su questo filone, ma vedete che pur essendo una lettura dell'Antico Testamento, il Libro dei Re, però ci sono dei segnali che da lì passano a Gesù che deve fuggire in Egitto. Il bambino, questo qui, che viene praticamente nascosto e fatto spuntare nuovamente dalla gente dopo 7 anni, no? È dovuto stare nascosto in un Egitto particolare, diremmo così, ecco, ha dovuto fuggire per non essere ucciso, ecco. E la storia è sempre quella lì, ecco, non c'è niente di nuovo sotto il sole, viene sempre condannata a morte il bene e si diventa idolatri e si vuol far vivere la menzogna, si vuol difendere la menzogna, si vuol trasformare la menzogna in verità e la verità in menzogna. E chi segue la verità di questi tempi, diciamo, c'è anche in corso la persecuzione. Cioè, il vero cristiano, cioè colui che parla come Giovanni Battista, che dice le cose come stanno, non ha mica la vita molto facile, perché diventa una persona antipatica, odiosa, qualcuno che è peggio di una zanzara tigre perché ti punge, e diciamo bisogna toglierlo di mezzo perché ci mostra i nostri difetti, ci mostra i nostri peccati, per cui bisogna toglierlo di mezzo, bisogna, ecco, eleggere quelli che ci dicono ma bravi, ma bene, buongiorno. Diciamo, siete tutti cari, siete tutti quanti a posto, state tranquilli, siete tutti salvi, non dovete neanche sforzarvi, ecco, di conquistare il regno dei cieli che il Signore ci dice che ha una porta stretta. Qui bisogna, ecco, togliere tutto ciò che è idolatria per adorare Dio in spirito e verità. È Gesù che lo dice, il Padre va cercando tali adoratori che lo adorino in spirito e verità. Ecco, cerchiamo di mettere i piedi per terra, vero? E meditare tutte queste letture che sono sempre luce per noi che camminiamo in questo mondo perverso e malvagio. Sempre parola di Dio, vero? Per cui non sono giudizi personali. È così. Se i tuoi figli, dice il Salmo, se i tuoi figli osserveranno la mia alleanza e i precetti che insegnerò loro, anche i loro figli per sempre siederanno sul tuo trono. Ecco, se, vedete che ci sono sempre le condizioni, no? Cioè, tu in paradiso ci vai, però devi fare qualcosa. Ecco, tu se chiedi perdono sei perdonato, se ci sono delle condizioni, cioè non è che le cose vanno comunque a posto senza voler che vadano a posto, cioè ci vuole il concorso della tua volontà che aderisce, ecco, che aderisce alla volontà di Dio, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Amen. E mi fermo qui, credo che possiamo anche chiedere una pausa musicale. Anna?
Ricordandosi, sì, sono in ascolto, ricordando il numero di Radio Buon Consiglio, 0825 444 391. Grazie, a tra
Ave
poco.
Maria. possiamo riprendere la nostra conversazione e a te la parola.
Sì. Gesù esorta il cristiano a non preoccuparsi di accumulare beni materiali, perché passa la scena di questo mondo. Bisogna invece vivere su questa terra con gli occhi rivolti al cielo, vivendo in maniera tale da esserne giudicati degni dopo la morte, di ricevere la ricompensa eterna. Accumulare tesori nel cielo significa compiere azioni meritorie per conseguire il paradiso alla fine di questa vita. I beni di questa terra sono effimeri e perituri, mentre i meriti acquistati dinanzi a Dio costituiscono quel tesoro inestimabile ed incorruttibile dei nostri meriti, di cui nessun ladro potrà mai derubarci e che la ruggine non potrà mai corrompere. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano. Accumulate invece per voi tesori in cielo, dove né tarma né ruggine consumano e dove ladri non scassinano e non rubano. Perché dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. La lampada del corpo è l'occhio. Perciò se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso. Ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra?
Penso che dovrei un bel po' di cose deliziose da leggerci, vero? Il nostro carissimo Don Dorindo che ci guarda dal cielo e dice: io sono arrivato, voi siete in mezzo dei guai che io nelle meditazioni già ve le segnalavo tutte queste cose, ma sai, mentre tu leggevi pensavo ai giocatori di golf. Pensavo a coloro che giocano a biliardo, diciamo, sono giochi in cui diciamo la pallina o la biglia, diciamo così, deve andare a buca, deve entrare nella buca. Questo è il gioco del golf, o anche del biliardo. Dico, però questi giocatori forse non hanno mai pensato che anche loro sono come, cioè loro lanciano le palline, vero, queste palline con la mazza, e gettano, cioè fanno finire, ecco, cioè il termine esatto, questa palla nella buca. Però questi non ci hanno mai pensato che anche loro sono come una pallina, perché prima o poi finiranno in buca pure loro.
Che bello.
E i giocatori di biliardo, no? Che continuano a buttare buca, buca, sì. Buca, e tu non sai che finirai dentro anche tu nella buca,
giusto.
No? Pertanto dico, guarda un po',
verissimo.
Anche queste cose ci parlano di Dio, no? Volendo,
sì.
Volendo, e siccome generalmente quelli che giocano a golf sono anche persone, insomma, che stanno anche bene, insomma, che vogliono godersi la vita, credo che se all'entrata del campo da golf scrivesse: ricordati, o giocatore, che tu finirai nella buca come le palline che andrai a giocare, credo che forse comincerebbero a contare qualche Ave Maria nel rosario, del rosario, per dire: prega per noi peccatori adesso e nell'ora in cui finiremo nella buca.
Ottimo.
Fantasia,
veramente incredibile. ma utile a dirsi, sì.
Forse le immagini spiegano meglio delle parole.
Sì, certamente.
Perché in realtà l'uomo tu gli parli, lui ti dice che ti ha ascoltato, no? Però se gli chiedi che cosa ha capito, vedrai che ha capito delle cose che tu non hai spiegato. Devi ripeterle, tu vedi che è da anni che ascoltiamo il Vangelo, ma chi è che l'ha capito? Pertanto forse con le immagini, perché il Signore, che il Signore capisce bene come siamo fatti, no? Ci parlava di pecore, di grano, vero? Di tante cose, dei pesci, insomma, ci faceva degli esempi, metteva davanti delle immagini, perché l'immagine ti rimane stampata, no? Le parole, verbum volant, vero, volano, non.
È vero, hai
E
proprio
allora
ragione.
forse le immagini, le vignette, forse rimangono. Cioè, pensavo, perché sai, quando viaggiamo in aereo spesso fanno vedere, ecco, queste cose, fanno vedere che nel tal paese c'è un campo da golf speciale in quella zona là, turistica. E poi fanno vedere i campionati mondiali, che ne so io, di golf, allora vedi sti qua che tirano con forza la pallina, no? E se non riescono a buttarla a bocca, naturalmente insomma, sono lì che sono scarsi, ma il Signore, lui quando tira, tira a buca, sei sicuro che finirai nella buca. Lui sì che è un giocatore di golf, non sbaglia mai il tiro,
È un campione, certamente un
Sì.
campione, senz'altro, sì, senz'altro. Bene, io leggo alcune pagine, tre paginette, poi ti posso eventualmente
Ma ci vediamo,
interpellare.
sì.
Ecco,
Intanto
benissimo.
vai avanti un quarto d'ora, no? Poi cambiamo voce magari, eh.
Esatto, sì, per non essere monotona. Capitolo sesto, San Matteo, su una pagina 167. Il digiuno, il distacco, lo sguardo a Dio solo. L'antica legge comandava un solo digiuno nel giorno dell'espiazione. In seguito se ne erano aggiunti degli altri e i farisei digiunavano spesso per apparire uomini austeri, anzi, si mostravano a bella posta in pubblico col volto tetro, col capo in disordine, con le vesti dimesse, per averne gloria dinanzi agli altri. Gesù Cristo non condanna il digiuno, ma questa specie di digiuno, che era sazietà della propria vanagloria, e vuole che le opere di penitenza appaiano solo innanzi agli occhi di Dio per averne da Lui la ricompensa. La preghiera è completata ed è integrata dalla penitenza, e la penitenza più facile è il digiuno. Quando il corpo, infatti, non è aggravato, lo spirito è più libero. E l'elevazione dell'anima in Dio è più facile. Ma il digiuno non è solo l'astinenza da alcuni cibi, è il distacco dell'anima dai beni della terra. Si digiuna nel corpo per impedire che sia d'impaccio all'anima, e si digiuna nell'anima per non impigliarla nelle reti delle cose terrene. Per questo Gesù soggiunge di non accumulare tesori materiali e di non attaccarvi il cuore, poiché dov'è il tesoro, là essa si ferma e si impiglia. È 100 volte meglio essere liberi da quelle ricchezze che appesantiscono il cuore e che sono del resto tanto fallaci. Gli orientali solevano accumulare come tesori l'oro, l'argento, le pietre preziose, le vesti ricchissime, i tappeti. Ora, tutto questo, dice Gesù, è esposto alla rapacità dei ladri e alla voracità dei tarli. È ricchezza che non appaga, perché dà un continuo timore di perderla e rende chi la possiede un affamato depositario o un disperato fallito. È più bello formarsi dei tesori di grazie nell'anima e cercare i beni eterni che nessuno può rapirci, anche se il Signore ci ha dato le ricchezze materiali. Bisogna tenerne lontano il cuore per non impigliarvisi, e invece di esporle ai ladri e al deperimento, bisogna mutarle in opere di zelo e di carità, affinché diano un frutto eterno. Ma che serve il grano che si accumula se non si panifica e non si semina? Sta ammassato come le pietre di rifiuto. Se poi è avvelenato dalla mescolanza di un tossico potente, allora cagiona la morte a chi lo panifica o lo mangia. Così sono le ricchezze. Quando non servono alla gloria di Dio o al bene, diventano grano infecondo e grano avvelenato, null'altro. Il denaro ha valore in quanto circola, e circolando ha potenza di acquisto. Se rimane sepolto in una cassa, che serve? L'avaro non si accorge che accumulando diventa egli stesso il ladro delle proprie ricchezze, egli stesso il tarlo che le consuma in vano. L'avidità con la quale le accumula, sottraendole al proprio onesto e decoroso sostentamento, è un vero furto che consuma a suo danno, e l'inoperosità nella quale rimangono è il vero tarlo che le rode. Quante volte le oscillazioni del cambio o le improvvise crisi politiche hanno consumato patrimoni vistosissimi? Quante volte il terremoto o l'incendio o altre cause hanno consumato come tarli proprietà che sembravano incrollabili? E non sono tarli che rodono le ricchezze anche le tasse, gli interessi dei debiti, la vorace rapacità di parenti scialacquatori, le insidie degli imbroglioni e la stessa inettezza amministrativa? Oggi specialmente nessun tesoro è sicuro, e nei rivolgimenti politici avviene tanto spesso che il ladro è il governo e il tarlo è il fisco. I titoli di rendita scadono, la moneta liquida si deprezza, l'inflazione può polverizzarla. Nei tempi dell'inflazione chi aveva milioni si ridusse da un giorno all'altro ad avere decimi di centesimi. La ricchezza immobiliare può essere incamerata, la produzione propria requisita o confiscata. La stessa base aurea della moneta può sostituirsi. I grandissimi valori possono essere deprezzati dalle grandi carestie, anche quando sono intatti. Insomma, tutte le ricchezze hanno questa caratteristica divinamente vera dataci da Gesù Cristo: il ladro che ruba e il tarlo che divora. Solo Gesù poteva in due parole caratterizzare l'economia finanziaria di tutti i tempi. Egli perciò ci esorta a volgere il cuore e i desideri dell'anima a Dio solo e ad illuminare tutta la nostra vita con questa luce ineffabile che non può già mai farci deviare in aspirazioni fatue e in conseguimenti vani. La luce di Dio, la fede, la speranza dei beni eterni e l'amore di Dio solo, sopra tutte le cose, è quello che è l'occhio sano per il corpo. Se l'occhio è semplice, cioè non è né presbite né miope né astigmatico né in qualunque modo infermo, se non confonde le cose lontane o le vicine e se non le vede in un angolo falso, allora tutto il corpo è illuminato, cioè diretto bene da questa mirabile lampada. Se poi è infermo, allora tutto gli è velato e ottenebrato, e non percependo la luce sta nell'oscurità anche tra i fulgori del sole. Il paragone dato da Gesù è bellissimo, per mostrare che Dio solo è la luce della nostra vita, e guardare Lui solo è l'indirizzo più bello della nostra attività. Guardare Dio nella fede, nella speranza e nella carità, è l'occhio dell'anima. Guardarlo avendo l'intenzione pura rivolta a Lui solo e desiderando conoscerlo e glorificarlo, è riflettore che raccoglie le luci dell'infinito e le trasmette in infinito. Operare per Dio solo, volgere a Lui tutto il cuore, elevarsi nella meditazione e nella contemplazione delle sue grandezze, significa avere uno sguardo nuovo, una luce nuova che guida all'eroismo le potenze dell'anima, le infiamma di amore e le rende luce e fiamma di amore per gli altri. Oh mio Dio, o eterna ed infinita grandezza, perché oggi le anime sono così poco desiderose della luce mistica e così incapaci di averla? Perché l'occhio dell'orazione è così offuscato e pieno di cispa da rendere tediosa la contemplazione delle tue grandezze? Perché non si posa? Perché non si posa proprio come un riflettore per raccogliere dall'infinito lo splendore che illumina e che gli dona poi un fascio di luce, di intelligenza e di amore che glorifica Dio nell'ansietà dell'amore che in lui si slancia? Perché è così infermo da non tollerare la luce e da non saper rimanere nei suoi raggi? Perché scambia i colori del cielo con quelli della terra, come gli occhi degli infermi di daltonismo, e non discerne più la bellezza dei riflessi eterni fermandosi sulle misere luci delle creature? Perché l'occhio spirituale non si educa a vedere a poco la tua luce? Ridonaci la vista spirituale, oh mio Dio, perché siamo attratti in te solo. Ecco Claudio, se credi io posso proseguire, poi lascio a te un po' di spazio per aggiungere.
Io ascoltavo naturalmente molto interessato, perché questo è alimento per l'anima e noi dobbiamo nutrirla, l'anima, di verità, ecco, non intossicarla con le cose che non sono, con le bugie, con le menzogne, diciamo, seminate a larghe mani dal menzognero. Ecco, dobbiamo cercare le cose di lassù, perché quelle sono eterne. Qui ci stiamo poco, si vive poco. Abbiamo un'Italia, per esempio, abbiamo un'Italia di anziani, per cui prossimi ad andare in buca. Bene, questi anziani, se avessero tanta fede, direbbero: io sono destinato al cielo, per cui devo prepararmi, devo fare un viaggio, e cominci a aprire cassetti, armadi, perché prepari le valigie. Ma che strano, quando fai un viaggio, ma questi pensano di non partire mai, per cui niente bagaglio, cioè, ma in questa valigia cosa ci metti? Devi metterci le virtù, devi metterci tutto ciò che piace a Dio, per dire: Signore, io durante la vita ho messo insieme queste cose qua per donartele, perché voglio, ho cercato di servirti meglio che potevo, con il tuo aiuto, quel che ho fatto l'ho fatto per tua grazia, so che tra un po' ti incontrerò, per cui comincio a preparare le valigie, per cui se le ho piene di cose da buttare, devo liberare le valigie per riempirle di cose da presentare. Ogni viaggio, diciamo, tu devi metterci quello che ti servirà per il viaggio che fai. E questo viaggio, però, sta valigia quando è che la prepariamo? Allora, con un'Italia che è piena di pensionati, che praticamente hanno un sacco di tempo libero per recuperare il tempo perso durante la vita, ne perdono dell'altro, per cui questa è somma stoltezza, vero? Prima avevi da fare tante cose, potevi dire che non avevi tempo, ma non è vero, anche questa era una bugia, ma adesso che sei più libero dagli impegni, impegnati con Dio, mettiti d'accordo, dice il Signore, finché sei per via. Dice: mettiti d'accordo con l'avversario, dice, finché sei per via, perché ti conviene, perché dopo, se non ti metti d'accordo per via, sarà un macello poi, no? È il Signore che dice così, eh? Allora, noi finché siamo qua ancora in vita, dovremmo dire intanto facciamo pulizia di tutte le immondizie prodotte durante la mia vita fino ad oggi, ma una bella pulizia radicale, anche una, diciamo una disinfestazione, perché ci sono tanti insetti, tante cose che si nascondono nelle pieghe del cuore, ci sono pure gli scarafoni, dicono a Napoli, vero? Ci sono anche gli scarafaggi, sono tanti piccoli insetti nelle pieghe del nostro cuore che si nascondono e non le vediamo, no? Per cui pulizia generale, no? Disinfestazione, poi disinfezione, perché Gesù, ecco, siccome dovrò incontrarti, poi, e lo spero, vero? Intanto questo cuore non voglio che sia una grotta, vero? Non voglio che sia di pietra, non voglio che sia una stalla, non voglio che sia piena di insetti, non voglio che sia pieno di puzze, voglio che sia un cuore profumato di amore per te, perché quando ti incontrerò, almeno che abbia un cuore profumato d'amore per te e di virtù. E così, diciamo, tutte queste persone potrebbero salvare i giovani, che siccome i figli dei vostri figli non avranno lacrime a sufficienza per piangere le colpe dei propri genitori, ma questi genitori ma vogliono cominciare a chiedere perdono al Signore che si sono guastati loro e anche i loro figli dei loro figli, ci vogliamo mettere in ordine, vogliamo chiedere perdono al Signore e cominciare a fare penitenza e chiedere, dire al Signore, tutto quello che mi accadrà sarà una purificazione dei miei sensi, vero? Sarà una purificazione dei miei pensieri. Signore, purificami, oh Signore, sarò più bianco della neve, allora potrò presentarmi davanti a te e tergerò anche le lacrime dei figli dei miei figli, perché vedendo le lacrime mie del mio pentimento, almeno darò buon esempio prima di morire. Pertanto, vedete, qui sparisce tutto. Sparisce la pensione, sparisce la casa, spariscono le macchine, spariscono le nostre idee storte, dritte che siano, sparisce tutto qua. Ecco, non rimane solo l'amore. Saremo giudicati sull'amore, ci insegna San Giovanni della Croce, e allora sto amore dove, che razza di amore gli presentiamo? L'amore per Dio e per il prossimo, un amore non solo spirituale, diciamo mostrare anche con atti concreti che tu ami il prossimo, dando anche il buon esempio, piangendo i tuoi peccati. Ecco, se un figlio vede un genitore che dice, sai, durante la mia vita purtroppo ho fatto tanti errori e questo me ne dolgo anche e chiedo perdono anche te, o figlio, perché ti ho dato cattivo esempio con il mio comportamento, non fare gli errori miei. Sapeste quante volte mi sento dire da Signore, dice, io piango al pensiero, vedo i miei figli, non voglio che facciano gli errori miei, io ho combinato tanti guai ma non sapevo, adesso piango e non vorrei mai che i miei figli facessero gli stessi errori che ho fatto io, no? Almeno dai buon esempio, ammetti che hai fatto degli errori, no? Non... Ecco, pertanto, ecco, pensiamo alle cose eterne, le cose che durano in eterno, qui non dura niente, ecco. Qui sparisce tutto, c'hai l'oro, guarda, se non te lo tolgono dal cadavere mentre sei, diciamo, prima che ti mettano sottoterra, ci pensano i becchini a toglierti tutto ciò che hai addosso di prezioso, per cui vedi che non resta niente, tutto va tutto perso, il tuo conto in banca, la tua macchina, tutti i tuoi beni, no, saremo giudicati sull'amore verso Dio e verso il prossimo, basta. Tutto il resto è aria fritta, è tutta nebbia che svanisce. È così, Anna. Allora, avanti tutta. Poi volevo fare, mi sono dimenticato di fargli gli auguri perché noi abbiamo ascoltatori da Matera, che oggi, diciamo che San Giovanni da Matera, è oggi, e per cui facciamo auguri, auguri di santa imitazione a San Giovanni da Matera, tutti i materani.
Bene, mi associo anch'io. Certo, bellissimo augurio. Riprendo la lettura facendo dei passaggi necessari perché è tante. Quindi riprendo da pagina 174, ma non sarà continuativa, ecco. L'insegnamento di Gesù Cristo è di un'importanza grandissima e riguarda le basi medesime della vita cristiana e del carattere, che deve distinguere da quella dei pagani. Non si tratta soltanto di delicate esortazioni a confidare nella divina provvidenza, ma dell'indirizzo pratico della vita e della giornata nel terreno pellegrinaggio. Si tratta di porre come fondamento la vita dello spirito e come accessorio la vita del corpo. Mentre il mondo o quelli che pretendono essere anche suoi servi, essendo servi di Dio, stabiliscono come accessorio ciò che è spirituale, credendo esagerato tutto quello che si fa per l'anima, e riducono la vita ad una preoccupazione assillante di guadagni, di ricchezze, di benessere, di divertimenti e di peccati, che sono la rovina della vita stessa. Potremmo dire che in questo problema e nella sua pratica risoluzione si vede qual è la bandiera dei figli di Dio e perciò è necessario approfondirlo. Certamente la vita materiale con i suoi bisogni e le sue necessità ci trae e tenta a prendere sopravvento nella vita spirituale. La vita è trascinata dall'andazzo moderno, è turbata dalle fatue necessità che vi ha creato il mondo con i suoi divertimenti obbrobriosi, è risucchiata dalle sventure che vi si accumulano e sembra un fatale cammino verso la morte e nulla più. Gesù Cristo vuol demolire questa concezione materialistica e vuole sostituire alla preoccupazione delle necessità della giornata la cura delle necessità spirituali. Vuole alleggerire il peso delle preoccupazioni materiali con le dolcissime occupazioni spirituali. Vuole dare alla vita la consistenza e l'appoggio non più sulle umane forze, ma sulla divina provvidenza, promettendone con solenne affermazione l'assistenza materna nelle quotidiane necessità. Quello che avveniva nel deserto con la manna avviene nella vita veramente cristiana con la provvidenza. Come Dio provvedeva al popolo ebreo con un miracolo giornaliero, che è un fatto storico innegabile, così vuole provvedere al nostro pellegrinaggio attraverso il deserto della vita, con un miracolo silenzioso e quotidiano, quasi come la silenziosa caduta della manna. È una delle affermazioni sensibili della sua infinita realtà. Ed è una delle testimonianze quotidiane della nostra fiducia che egli esige da noi. Nella provvidenza quotidiana egli vuol farsi sentire. Nella nostra fiducia noi dobbiamo confessarlo, vero Dio vivente. Da questi due poli viene a noi ciò che occorre alla vita corporale. È un atto di fede che ci richiede, e non di fede sterile, ma pratica, alla quale promette di rispondere e risponde di fatto anche con miracoli silenziosi della sua provvidenza. Santi che hanno reso a lui questa testimonianza di fede hanno toccato con mano la risposta della sua provvidenza. Basterebbe pensare alla casa di San Giuseppe Cottolengo a Torino. Le famiglie che mettono alla base della loro vita le cure dello spirito lo toccano con mano. Nelle nostre medesime conoscenze ne abbiamo esempi pratici. È un campo nel quale Dio si fa scorgere, purché l'anima riposi in lui e cerchi il suo regno e la sua giustizia, servendolo ed osservando la sua legge. È questo il principio più sicuro di economia domestica e sociale che bisogna avere il coraggio e la fede di applicare per vederne i frutti. Una nazione che pone veramente, e non per ipocrita politica, alla base della sua vita i doveri verso Dio e l'osservanza della sua legge e dei precetti della Chiesa, è una nazione sulla quale cade la manna della benedizione. Una famiglia che mette come fondamento della sua vita quotidiana la preghiera, la santa messa, la comunione, il rosario, l'onestà, la fedeltà ai digiuni, alle feste, alle leggi della Chiesa. E non fa questo per abitudine, ma per fede, confidando in Dio. È una famiglia che non manca mai del necessario, anzi dell'agiatezza. Non si può e non si deve rendere la vita schiava del lavoro o della tirannide dell'industria, la quale porta praticamente la miseria, come lo dimostra il fallimento completo e clamoroso dell'economia moderna. Bisogna persuadersi che ciò che serve alla vita non può sostituire la vita. Non si può dire che la moderna civiltà esige un ritmo assillante di lavoro perché se questo rende schiavi gli uomini non è più civiltà. Che importa un forno elettrico acceso in permanenza se il tenerlo acceso esige il sacrificio della vita spirituale anche di un solo operaio? Che importa la comodità di viaggiare senza interruzione se questo deve abbruttire i ferrovieri, quasi fossero creature senza anima? Che importa il mantenere in continua e vertiginosa attività gli opifici colossali che poi praticamente servono a immiserire le nazioni? Si rimane inorriditi nel leggere, per esempio, la relazione della schiavitù cui sono sottomessi gli operai delle grandi fabbriche americane. A che serve tutto questo? Quale necessità può esservi di avere delle perle? Lo diciamo a fronte alta, sicuri di interpretare lo spirito delle grandi parole di Gesù Cristo. Quando non si cerca prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia, si acuisce il dissidio delle nazioni e dei popoli, perché ognuno tende al proprio egoismo e si hanno gli spaventosi frutti della civiltà moderna che a volte ha tutto il carattere di un'insidia diabolica. Non oscuriamo il sole della vita dell'anima con le fuligginosi fumo dei fumaioli, non riduciamo la vita ad una corsa affannosa senza meta, perché questa è rovina delle nazioni. Gli operai senza vita spirituale, lo dimostra l'esperienza, sono delle tremende riserve di esplosivo morale nelle convulsioni epilettiche dei popoli. Cercano il respiro, cercano uno scopo alla vita, cercano la pace. E poiché passano la giornata in una tensione terribile di nervi, unicamente per ingozzare un boccone e ricominciare da capo, credono facilmente ai mestatori che danno loro prospettive di brutali felicità e si gettano a capofitto nell'abisso di ogni delitto sociale, trascinandovi le nazioni, come si è visto nella Spagna e in tante parti del mondo. Ora l'ambiente della nostra vita è l'elevazione spirituale, è il respirare l'aura del cielo, è il regno di Dio e la sua giustizia. Il nostro domani non è tanto quello del tempo quanto quello dell'eternità. Al domani temporale ha promesso di pensarci Dio. Al domani eterno dobbiamo pensare noi perché è premio della nostra vita. Oh Signore, traici a te e fa che si muti questo triste andazzo del mondo che tenta stratificare di materia lo spirito immortale che ci hai dato. Venga il tuo regno, la tua giustizia. Venga il tuo santo amore ed infiammi tutte le anime del desiderio di te, sopra tutte le cose. Amen. Ecco,
Signore. Cercate prima il regno dei cieli, certo, il resto vi sarà dato in sovrappiù. Per cui cerca quello che dura in eterno, perché le cose di qua ci penso io, vedi, gli uccelli non seminano, non raccolgono. Io sono qua in mezzo agli uccellini praticamente che arrivano sul davanzale, uccellini, adesso hanno fatto il nido, piccoli, ma insomma pieno di uccelli da tutte le parti, no? E mangiano e cantano. È interessante perché in pratica cantano perché ringraziano il Signore che gli dà da mangiare, no? Ma quanti ce ne sono, eh? Cercate prima il regno dei cieli, quello è un compito vostro, del sovrappiù è un compito mio. Io vengo a salvarvi, ma fatevi aiutare, vero? Non mi voltate alle spalle, non mi offendete, vedetemi come un benefattore, come il vero grande ed eterno benefattore, come colui che ha compassione di voi, che è venuto a salvarvi, ma perché non mi accogliete? Io vi ho accolto a braccia aperte e inchiodate, ma voi perché non allargate le braccia? Dice, Signore, ecco, quando due si vogliono abbracciare, che fanno? Tutti e due allargano le braccia e poi si stringono, giusto? Ecco, Gesù dice, io le ho aperte e voglio stringerti, tu apri e poi ci stringiamo e facciamo la comunione, vero? Diventiamo una cosa sola, mamma mia. Anna, c'è quel bel fioretto anche, vero, di Santa Margherita, dai, dai, coraggio, va, che poi ti lascio andare ai fornelli.
Condividi le amarezze del mio cuore, le sofferenze che Santa Margherita Maria Lacocq sopportò generosamente lungo il corso della sua vita religiosa furono tutte volte alla salvezza delle anime lontane da Dio, sia per la loro tiepidezza che per i loro peccati, il Sacro Cuore di Gesù, chiedendo alla sua confidente di fare ammenda onorevole dei peccati che si commettono, le insegnò ad offrire all'Eterno Padre il sacrificio cruento della croce, al quale ella avrebbe dovuto aggiungere l'offerta di tutta se stessa, al fine di riparare le offese arrecate a Dio dai peccatori. Un giorno, apparendo alla mistica durante la Santa Comunione sotto la figura del Lecce Homo, le mostrò le cinque anime consacrate che lo aveva ridotto in quello stato. Caricati di questi fardelli, gli dice, e condividi le amarezze del mio cuore. Versa lacrime di dolore sull'insensibilità di questi cuori che avevo scelto perché si consacrassero al mio amore. Margherita Maria si sentì subito responsabile di queste anime e si rioffrì per loro affinché si convertissero. La divina giustizia si riservò allora, si riversò allora sulla santa, la quale si sentì tremendamente angosciata e desolata, sembrandole che Dio si fosse irritato con lei e tutto l'inferno fosse pronto ad inghiottirla.
Così è. Tu pensa oggi, altro che 5, 500, 5.000, quante sono?
Signore,
sono numeri altissimi.
Avvertiti.
Non a caso abbiamo, ecco, il più grande numero di martiri della storia, perché abbiamo il più gran numero di tradimenti e di peccati e di sacrileggi di tutti i tempi. E vabbè. Ora, domani io c'ho ancora qualche trasmissione, sabato con Maria, domani pomeriggio alle 16:30, e martedì abbiamo poi la tavola rotonda. E credo che forse tratteremo proprio questo argomento qua. Vabbè, intanto con Radio Colbe. Bene, allora auguro a tutti santa giornata, a tutti quanti, ma soprattutto una raccomandazione. Il giorno del Corpus Domini saremmo, non dico, pensa un po', siamo pregati, cioè fossimo santi, cioè noi preghiamo i santi, no? Qui dobbiamo pregare coloro che non sono santi, che almeno nel pomeriggio, è vero, stiano a fare un'ora di adorazione davanti al tabernacolo, anche se non è esposto Gesù, tanto anche se ti espongono non ti vedo, allora stai dentro nel tabernacolo, io so che ci sei e ti adoro dall'abisso del mio niente. Santa giornata a tutti da Claudio
e da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.